quello che viene fuori è un silenzio ambiguo, un silenzio proprio oggi che non si parla d'altro che del corpo, perché il corpo non rientra né nella categoria di persona né in quella di cosa e ha oscillato a lungo tra l'uno e l'altra senza trovare mai una collocazione stabile, e ne sono venuti fuori un corpo carcere dell'anima, un corpo glorioso, un corpo vergognoso, un corpo macchina, un corpo carne versus un corpo vissuto, un corpo materia da plasmare. E oggi, come scrivono Deleuze e Guattari, questo è il mantra: sarai organizzato, sarai un organismo, articolerai il tuo corpo, altrimenti non sarai altro che un depravato. Sarai significante e significato, interprete e interpretato, altrimenti non sarai altro che un deviante. Io direi che possiamo provare a svegliarci in un'altra pagina, invece, per ascoltare frammentate e polisemiche le parole del corpo. Proviamo a svegliarci dentro al corpo teatro di Jean-Luc Nancy. Lui scrive: ogni volta che vengo al mondo, ogni giorno le mie palpebre si aprono su quello che non si può chiamare uno spettacolo, perché subito sono preso, trascinato da tutte le forze del mio corpo che avanza in questo mondo, che ne incorpora lo spazio, le direzioni, le resistenze e anche le aperture, muovendosi in quella percezione di cui è soltanto il punto di vista a partire dal quale si organizza quel percepire che è anche un agire. Hoc est enim corpus meum, il corpo che noi siamo. Ma è una spietata utopia o l'espressione fedele dell'anima che lo abita? Milan Kundera dà l'identità.
Ci sta pensando dal giorno che ha visto F per l'ultima volta. L'occhio, la finestra dell'anima, il fulcro della bellezza del volto, il luogo in cui si concentra l'identità di un individuo. Ma al tempo stesso è lo strumento che ci consente di vedere e ha continuamente bisogno di essere deterso, inumidito, trattato con uno speciale liquido in cui è disciolta una determinata quantità di sale. Insomma, lo sguardo, la cosa più meravigliosa che un uomo possegga, subisce un'interruzione periodica dovuta a un movimento meccanico di lavaggio, come un parabrezza pulito dal tergicristallo. E al giorno d'oggi la velocità del tergicristallo si può anche regolare, in modo che fra un movimento e l'altro ci sia una pausa di 10 secondi, che è pressappoco l'intervallo tra due battiti di palpebra. Jean-Marc guarda gli occhi delle persone con le quali parla, cercando di osservarne il movimento della palpebra, e si rende conto che è tutt'altro che semplice. Di solito nessuno è consapevole della palpebra. Pensa: se c'è una cosa che vedo di continuo, sono proprio gli occhi degli altri, e quindi le palpebre e il loro movimento. Eppure io non lo registro, questo movimento. Lo sottraggo agli occhi che ho di fronte a me. Pensa anche, nel suo improvvisato laboratorio artigianale, Dio è riuscito per puro caso a costruire questo modello di corpo, corpo nel quale siamo costretti, ciascuno per un breve lasso di tempo, a diventare l'anima. Ma che miserabile destino è essere l'anima di un corpo fabbricato alla buona, di un corpo dotato di occhi, che non sono in grado di funzionare se non vengono puliti ogni 10, 20 secondi. Come credere allora che l'altro, colui che abbiamo di fronte, sia un essere libero, indipendente, un essere padrone di sé? Come credere che il suo corpo sia l'espressione fedele di un'anima che lo abita? Per poterlo credere, è stato necessario dimenticare. Dimenticare quel perpetuo battere della palpebra. Dimenticare quell'improvvisato laboratorio artigianale dal quale proveniamo. È stato necessario sottoscrivere un contratto che ci impegna all'oblio. Un contratto che ci è stato imposto da Dio in persona.
Ok, va bene, però un attimo, scusate, torniamo a Foucault, va bene? Il corpo è direttamente immesso in un campo politico. I rapporti di potere operano su di lui con una presa immediata. L'investono, lo marchiano, lo addestrano, lo suppliziano, lo costringono a certi lavori, lo obbligano a delle cerimonie, esigono da lui dei segni. È il passaggio cruciale cui Foucault ha assegnato prima di ognuno il nome di biopolitica. E all'incorporamento biopolitico della persona corrisponde dall'altro polo il corpo di una massa di donne e uomini che non si riconoscono più nella rappresentanza. C'è in quelle moltitudini qualcosa che precede le rivendicazioni persino, costituita dalla pressione congiunta di corpi che si muovono tutti insieme in uno spazio, all'unisono. Il compito cui sembrano chiamarci è la rottura di quella macchina teologico-politica che da tempo immemorabile unifica il mondo attraverso la subordinazione della parte più debole. Insomma, corpo io sono in tutto e per tutto, ha detto Nietzsche, e anima non è altro che una cosa del corpo. Ma parlare dei corpi significa parlare di tutto il resto. Gli esseri umani sono corpi e specialmente sui corpi di quelli più deboli, dei poveri, dei malati, dei vecchi, delle donne, dei bambini, si sono sempre combattute e sempre si combatteranno delle guerre di potere. È questo che scopre Amerigo Ormea, intellettuale comunista raccontato da Calvino, quando passa una giornata come scrutatore nella piccola casa della Divina Provvidenza al Cottolengo di Torino nel 1953.
Era un camerone lungo e si andava tra due bianche file di letti. L'occhio, uscendo dall'ombra della scala, provava un senso d'abbagliamento doloroso, che forse era soltanto una difesa, quasi un rifiuto, di percepire in mezzo al bianco monte di lenzuola e guanciali la forma di colore umano che vi affiorava. Oppure una prima traduzione, dall'udito alla vista, dell'impressione di un grido acuto, animale, continuo, che si levava da qualche punto della corsia, cui rispondeva a tratti da un altro punto, un sussultare come di una risata o di un latrato. E il grido acuto proveniva da una minuscola faccia rossa, tutta occhi e bocca aperta in un fermo riso, di un ragazzo a letto, in camicia bianca, seduto, ossia che spuntava col busto dall'imboccatura del letto, come una pianta che viene su da un vaso, come un gambo di pianta che finiva in quella testa come un pesce. E non c'era segno di braccia, e questo ragazzo, pianta, pesce, si muoveva su e giù inclinando il busto. Fino a che punto un essere umano può dirsi umano? Si chiedeva Amerigo. Gli rispondeva il grido d'uno che nel letto prendeva meno forma ancora, eppure protendeva una forma boccuta, avida, congestionata, e doveva avere braccia o pinne che si muovevano sotto le lenzuola in cui era insaccato. Fino a che punto un essere può dirsi un essere di qualsiasi specie? E altri suoni e voci gli facevano eco, eccitate forse dall'apparire di persone nella corsia, e anche un ansare e un gemere come un urlo che stesse per levarsi e poi subito si soffocasse. Amerigo, in quel momento, non pensava più all'insensato motivo per cui si trovava lì. Gli pareva che il confine di cui gli si chiedeva il controllo fosse un altro, non quello della volontà popolare, ormai perduto di vista da un pezzo, ma quello dell'umano.
Lo scrive benissimo Paul Valéry. La nuca è un mistero per l'occhio. Come si rappresenta il proprio volto l'uomo senza specchio? E come fa a raffigurarsi l'interno del corpo se non si conosce l'anatomia? E se anche la conoscessimo, l'intimità con cui operano gli organi ci sfuggirebbe. Non è lei a sottrarsi o a recedere davanti a noi, siamo proprio noi che non riusciamo a avvicinarsi. Già, è una bella domanda. Come si rappresenta l'uomo il suo volto senza specchio? Beh, lo specchio però è apparso nelle case solo nel XVI secolo, importato da Venezia, e come un oggetto prezioso, raro, costoso. E parafrasando Freud, noi possiamo parlare di uno stadio storico dello specchio. Fino ad allora era lo sguardo dell'altro che dava forma alla propria immagine corporea, in una continua mediazione ed intersezione tra il soggetto e lo sguardo degli altri. La grande specchiera, appesa verso il 1880 solo nelle case borghesi, ecco che trasforma la stanza da bagno nel luogo della casa segreto, dove uno può sbarazzarsi dei suoi orpelli e si può vedere fuori dalla sua apparenza sociale, nella sua totale nudità. Ma il corpo nudo non è mica una cosa semplice. Uno dei nostri filosofi maggiori, Giacomo Leopardi, scrive che il genere umano naturalmente è nudo, ma col passaggio dal corpo nudo al corpo vestito nasce nell'uomo un effetto più spirituale, quasi, che abbia mai luogo nel suo animo. Insomma, il corpo nudo dice la verità, ma il corpo vestito apre gli ameni inganni dell'amore e della poesia. Mentre Giorgio Agamben questo lo segna teologicamente, dice: la nuda corporeità è solo l'opaco presupposto dell'originario supplemento che è la veste di grazia e che riemerge alla vista quando la cesura del peccato divide natura e grazia, nudità e veste. Ah, che soggetto, eh? E che speculare oggetto di interesse questo corpo nudo nostro quando lo abbandoniamo negli armadi a specchio, come ci racconta Daniel Pennac.
Giovedì 12 novembre 1936. 13 anni, un mese, due giorni. L'ho fatto. L'ho fatto. Ho tolto il lenzuolo dall'armadio e mi sono guardato allo specchio. Avevo deciso che era ora. Ho fatto cadere il lenzuolo, ho stretto i pugni, ho preso un gran respiro e mi sono guardato. Mi sono guardato. Era come se mi vedessi per la prima volta. Sono rimasto a lungo davanti allo specchio. Non ero davvero io quello lì dentro, era il mio corpo, non ero io. Non era neppure un amico. E mi ripetevo: sei me? Sei tu me? Io sono te? Siamo noi? No, non sono matto. So benissimo che giocavo con l'impressione che quello non fossi io, ma un ragazzo, abbandonato dentro lo specchio. E mi chiedevo da quanto tempo fosse lì. Ah, questi giochetti. Mandano fuori dai gangheri la mamma, ma non spaventano affatto papà. Figliolo, non sei matto. Giochi con le sensazioni, come tutti i ragazzi della tua età. Le interroghi e non smetterai mai di farlo, anche da adulto, anche quando sarai molto vecchio. Tieni bene a mente una cosa. Per tutta la vita dobbiamo sforzarci di credere ai nostri sensi. È vero, la mia immagine riflessa mi è parsa come un bambino abbandonato nello specchio dell'armadio, come se quel ragazzino fosse una statua abbandonata lì ben prima della mia nascita. E sono rimasto a lungo a guardarlo. Ed è stato allora che ho avuto l'idea. Sono uscito dalla mia camera. Sono andato in biblioteca, in punta di piedi. Ho aperto il Larousse, ho tagliato la tavola anatomica con il righello. Tanto nessuno se ne accorgerà. Sono tornato in camera, ho chiuso a chiave la porta, in modo che non potesse entrare nessuno. Mi sono spogliato, ho infilato la tavola nello specchio dell'armadio e ho confrontato l'uomo lì raffigurato e me. In realtà non abbiamo assolutamente nulla in comune. Ma papà diceva, qualsiasi oggetto è in primo luogo oggetto di interesse. E quindi anche il mio corpo è oggetto di interesse. Ed è così che ho deciso di scrivere il diario del mio corpo. Perché tutti i corpi sono abbandonati negli armadi a specchio.
Se qualche volta io scrivo, è perché mi sembra che certe cose non vogliono separarsi da me, come io non voglio separarmi da loro. E nell'atto di scriverle, esse penetrano in me per sempre, attraverso la penna e la mano. Così scrive l'imperdonabile Cristina Campo. La scrittura del corpo è soggettiva e oggettiva. Il corpo, infatti, è una superficie di scrittura che riceve il testo visibile della legge che la società detta ai suoi membri, marchiandoli. Vi ricordate, era Foucault, l'abbiamo nominato varie volte. Ma poche righe più sotto, in questo stesso testo, ci ripensa. Ma il corpo è un grande attore d'utopia, quando si tratta di maschera e di trucchi. Scrivere sul corpo e farlo entrare in comunicazione con poteri segreti e con forze invisibili. D'altra parte, scusate, ma anche il sapere delle cellule ha carattere di scrittura. Il corpo mostra la stessa struttura del più piccolo e del più grande, dalla doppia elica del DNA fino alla spirale cosmica. Ci sono cifrature costanti di tipo siderale, geologico, genetico, che tornano sul corpo come tracce di scrittura. Corpus scriptus, un corpo scritto, ma anche un corpo che scrive. E quando scriviamo c'è, come dice Roland Barthes, una sorta di risalita al corporeo. Quel gesto con il quale la mano impugna uno strumento, l'appoggia su una superficie e poi vi avanza, tracce forme regolari, è il nostro ritratto che sta tracciando, la marca simbolica che segna il corporeo. Eppure, dietro ogni scrittura del corpo, quella che si staglia è l'ombra del non scritto, di quell'altro corpo che giace al di là di qualsiasi ordine scritturale. Valerio Magrelli, da Nel condominio del corpo.
Braccio, mano, scrittura. Possiamo considerare l'ortografia come la nostra aureola? Dopotutto, anche questa è una parte del corpo. Lezioni di tedesco in Germania settentrionale. E l'improvvisa confessione esibita sulla lavagna. Fu qui che rimasi colpito dalla spudoratezza racchiusa nel semplice gesto di mostrare la propria scrittura in pubblico. L'insegnante afferrava il gessetto. Io soffrivo per lui. Era balbuziente, ricordo. Soffrivo perché su una lavagna, sia pure nella forma più meccanica, sveliamo il lato più intimo di noi, le pudenda, le vergogne del segno. Fu come scoprire d'un tratto la pornografia dell'autografo e dietro quel balbettare venne alla luce un'ortografia strappata, storpia, come il film la cui protagonista tradisce il marito aviatore e abbracciata all'amante su un prato scorge un velivolo intento a tracciare scritte pubblicitarie e le basta gettare uno sguardo alla scia dei fumogeni per esclamare «Ma quello non è lui!» Non è la sua calligrafia. Ripenso a questa scena ogni volta che devo lottare con i miei appunti. Un groviglio di linee inestricabili, inesplicabili. Una matassa senza bandolo, il disegno di un folle. Quando mi leggo, devo decifrarmi, cioè dipanare i fili di una grafia serrata dalla fretta, dal fastidio. E mi chiedo ancora se la nostra scrittura cambi in presenza di qualche malattia e se sì, in quale forma questa possa inserirsi al suo interno, contagiando la curva dell'onda, del nodo. Dietro ogni segno, un intralcio costante, come avesse luogo uno scambio di persona. Cosa voleva dire quella R? Chi voleva dire quella R? O forse non era una R. Ma è tardi, è troppo tardi, è già scomparsa, perché questa scrittura prende quota, decolla, e decollandosi porta via per sempre il senso che aveva espresso. Per sempre. E nessun servizio segreto potrà renderlo mai.
Non ci stupiamo, no, perché anche la letteratura è, o sarebbe meglio dire ha, un corpus. Innanzitutto perché è fatta di corpi, anzi di pezzi di corpi. Solo per stare nel nostro Novecento, pensate alle mani della Foscarina, che era il fuoco di D'Annunzio, gli occhi di Pim, di Cosimo, di Usnelli, di Palomar, di Italo Calvino, la cui storia delle storie è forse una storia tutta fatta d'occhi, ma anche le sue orecchie del re in ascolto, e poi i capelli esposti a tonnellate nel più miserando dei musei, quello di Auschwitz, come ce lo racconta Primo Levi, le labbra screpolate di Nunziatella quando Arturo la bacia per la prima volta, e poi la gola che tocca sempre continuamente Girolamo Aspri di Corporale di Volponi, e poi il seno che Palomar non sa come guardare, e il pene a cui Alberto Moravia dà familiarmente del tu. Il Novecento rifà il corpo, lo rifà perché lo reinventa, lo fa a pezzi, lo rimonta, lo deforma, lo colora, lo erotizza e lo divora. E di questo mondo, della finezza, della fragilità del corpo umano, ha detto Roland Barthes, per me c'è solo la letteratura che possa veramente renderne conto. Però i segni sovrabbondano la capacità che ha il corpo stesso di metterli in ordine. E forse per questo, quando compare sulla scena letteraria, il corpo è sempre portatore di scandalo, parla sempre per fare parlare. Corpi tragici, come quello di Thomas Morente in Camere separate di Tondelli, da cui è venuta fuori un po' la nostra letteratura dell'ultimo ventennio, e corpi comici, che riprendono la concezione del corpo grottesco, senza un centro, luogo di flussi perpetui che vanno avanti e indietro, quello che raccontava Bakhtin. In racconti come questo, di Tiziano Scarpa, che nascono dall'indiscrezione di far parlare proprio quel corpo lì, il corpo matto.
Sono incinto di tanti bambini che non ne vogliono sapere di lasciarsi partorire. Preferiscono sguazzare al calduccio dentro il mio grande utero, foderato all'esterno di pelliccia termica. Un giorno darò alla luce tanti neonati decrepiti. Un fegato adulto, un pancreas fatto e finito, uno stomaco anziano. Tutta una congrega di vecchietti che ne avranno viste di cotte e di crude, sapranno tutto della vita senza aver mai messo il naso fuori di casa. Il mio intestino è un verme solitario, avvolto in spire tenui e crasse, divora tutto quello che mangio, pretende più del dovuto, è un ghiottone. Assapora ogni boccone per metri e metri, succhiandolo fino alle fibre più intime. La mia pancia è una vasca amniotica di birra, vino e grappa. Il feto del fegato beve come una spugna, si ubriaca, trascorre la gravidanza in coma etilico. E la mia digestione? Ah, la mia digestione. È un romanzo del mistero. Peristalsi di pareti, strettoie costipate, sbocchi di valvole, autoclavi permeabili, camere di decompressione. Dentro la mia pancia il territorio di persona provvede di persona al trasporto del passeggero, lo sospinge e ne decide singolarmente le tappe. Motore e itinerario coincidono. Ma non mi è possibile percepire tutti questi intrecci, parziali scioglimenti di trama, circonvoluzioni narrative che sono il vero troncone portante, l'addome della storia. La mia pancia non mi fornisce indicazioni precise. Percepisco appena l'occasionale brulicare di un travaso, il gorgogliare sommerso di un fremito, il ciangottio bolso di una transazione. Dalla moquette alla ribalta riverberano morbidi colpi di scena. periferie di applausi e sbigottimenti soffocati trapassano il tendaggio di velluto che infagotta la platea. Tutto qui? Si indispettisce a questo punto la facciata del teatro, che deve rassegnarsi a immaginare da fuori la commedia che si sta recitando sul palcoscenico. La commedia. O è una tragedia?
L'essere umano è una persona incarnata e senza corpo non esisterebbe, siamo tutti d'accordo. E anche la nostra dimensione comunicativa è nata dalla dimensione della fisicità umana, anche simbolica, va bene. Però oggi si è trasformata in una comunicazione senza corpo, che non ha niente a che fare con l'interazione fisica. Le orecchie, la lingua, la memoria è collocata in noi da qualche parte in stretta relazione con l'oblio. E sono tutte finite fuori di noi, le orecchie, la bocca, e vivono di vita autonoma. Il linguaggio del corpo dove è finito? Tutti i linguaggi del corpo, da quello della fisionomica, il corpo che era un destino sociale, alla parola sottile che è il gesto. Il gesto che secondo Ugo di San Vittore è il movimento e la figurazione delle membre del corpo adeguati ad ogni situazione, ad ogni azione, ad ogni atteggiamento. Non basta però, anche se questa cosa ci permette ancora di tradurre i quadri e le statue di ogni tempo. È che toccare è la parola prima del corpo. Tutto arriva fino a voi, dice Marina Svetaeva, ma unicamente attraverso la pelle, che in voi è infinitamente profonda e, temo, sostituisce l'anima. Il tatto, quindi. In Derrida anche l'occhio è un dito che ci mette in contatto con l'altro ed è il toccare ad essere toccati, a segnare la continuità tra la nostra carne e la carne del mondo. In Mia madre è un fiume, di Donatella di Pietrantonio, il tatto è quel balbettio che rimane tra una madre e una figlia che a toccarsi non sono arrivate mai.
Ci avviciniamo con le sedie al focolare. Mia madre mi tocca la gamba all'improvviso e parla di questa mia gonna così morbida. È nuova? Apprezza la stoffa con le dita deformi e intanto ho la mano addosso. Quello cerca. Vuole me. Spesso lo fa con le maglie. Mi prende il braccio e valuta la lavorazione. Dice, potrei farlo al buio. Presuntuosa. Si attarda sulla lana, si stacca con un movimento lungo dalla spalla verso il polso, come una carezza, una nostalgia. Soffro il contatto. Avverto il disturbo. Vorrei chiudere forte gli occhi, aspettare che smetta. Tremando un po', controllo la reazione. Cerco di sembrare disponibile, ma non mi credo. Sono rigida. Dove si posa il palmo, la pelle scotta sotto il tessuto, incontra un pezzo di ghiaccio secco e ruvido, con una peluria di brina in superficie, che si attacca e ustiona. Quando va via, resto irritata ancora per un po'. Ancora mi cerca, solo a volte. Non mi trova, mi cerca. Quanto a me, ho paura. Sediamo accanto, zitte, ora si è ritirata. Mi addentro in lei, lo sento. Vado a perdermi nella vastità del suo vuoto. Mi penso tra 20 anni, più o meno all'età di mia madre. Ho nostalgia di quello che dimenticherò. Ho nostalgia di chi sarò stata. Sonnecchia ora, con la testa a ciondoloni. Accosto la sedia alla sua, le offro il braccio sinistro come appoggio. Al primo movimento nella mia direzione ci si abbandona. La guardo di traverso, l'annuso. Non sa di niente, solo il calore del fuoco che la investe. Fisso la fiamma tranquilla e il suo corpo mi gravita addosso con una vibrazione leggera, pulsa piano, ostinato. Mio padre elenca le piccole angustie quotidiane, parla anche di lei prima che si svegli, che ascolti, mi aggiorna. Dice che ieri l'ha trovata a mangiucchiare con un cucchiaio nella pentola degli avanzi per i cani. Pasta fredda, tozzi di pane raffermo, ossi rosicchiati. Stiamo a lungo in silenzio. Evitiamo di incrociare gli sguardi per non specchiarci nel dolore dell'altro.
C'è un fantasma che si aggira tra le parole del corpo, è la parola sintomo. Una parola ormai consumata, ancora più consumata dall'attrito con un aggettivo veramente famigerato, l'aggettivo psicosomatico. Leggo della salute definita come il silenzio degli organi, scrive Valerio Magrelli. Bene, ma qui c'è un tale baccano, tutto uno scricchiolio di cartilagini, lo stesso rumore degli spicci del sacchetto che il sacrestano durante le funzioni agita tra i banchi per riscuotere le offerte domenicali. Ma questo baccano di cosa mi avverte? Di cosa è sintomo? Questo corpo è leggero, trasparente, imponderabile, dice Foucault. Sì, ma solo fino al giorno in cui ho male da qualche parte. La caverna del mio ventre si approfondisce, il mio petto e la mia gola si bloccano, si intasano, si riempiono di stoppa. Hoc est enim corpus meum. E ce lo insegna il dolore. Ma non basta ancora, perché adesso siamo nell'epoca della riproducibilità tecnica del corpo. In un suo libro che si chiama L'intruso, Jean-Luc Nancy racconta una contingenza personale, il cuore fuori uso, che si incrocia con quella contingenza della storia delle tecniche che è la possibilità di trapiantarlo. Prima, scrive Nancy, sarei morto, dopo sopravvissuto in un altro modo. Ed ecco che il mio cuore diventava il mio straniero, scrive. Giustamente straniero, perché si trovava dentro di me. Finora era estraneo, a forza di non essere nemmeno sensibile, nemmeno presente. Ora viene meno. E questa estraneità mi mette in rapporto con me stesso. Ecco, questo è quello che non riesce a fare Araceli. nelle pagine di Elsa Morante, perché chiudo ogni dialogo possibile, ogni alfabeto comune, con quella tenebrosa, astrusa fabbrica che può essere il corpo.
Essa non aveva ormai più nessuna scelta. Sotto gli accessi rabbiosi del suo morbo, si dava nelle braccia di qualsiasi uomo, senza guardar né la classe, né il modo, né la figura, ma soltanto il sesso. La sola condizione a cui non trasgrediva era che l'uomo fosse un ignoto di passaggio. Certo, anche per questo rifuggiva più che mai dai conoscenti e dai vicini, buttandosi all'avventura nelle vie come una povera meretrice clandestina. E io mi stringevo a lei come un vitellino alla mucca, per lui sempre odorante del suo latte divino. E di qui si nutriva da sempre il fulgore dei suoi grandi aloni concentrici, dove ogni senso presente mi si sperdeva e ogni atto e moto suo, persino le sue crisi oscene, trovava per me una destinazione sacra. Ma a quest'ora le sue care mammelle s'erano prosciugate e occulte mandibole lavoravano con ferocia sul suo ventre oscuro. Mi chiedevo se in quelle crisi un qualche discorso, sia pur rudimentale, si svolgesse fra lei stessa e il suo proprio corpo. Ma la questione è vacua. Il nostro proprio corpo è straniero a noi stessi quanto gli ammassi stellari o i fondi vulcanici. Nessun dialogo è possibile, nessun alfabeto comune. Non possiamo calarci nella sua fabbrica tenebrosa. E in certe fasi cruciali esso ci lega a sé, nello stesso rapporto che lega un forzato alla ruota del suo supplizio. Rammento di aver sorpreso Araceli, non so quando, accasciata, in silenzio, su una panchetta dell'ingresso, con lo sguardo ingrandito che domandava anche a me, là davanti, «Ma che mi succede? Che cosa è mai questa cosa che mi succede?» E nei suoi occhi, sotto la luce opaca, il nero morato delle iridi stringeva sul bianco della sclera, smorzandosi in un povero colore di innocenza, un grigio azzurrino, che ricordava la piuma di certi colombi.
«Bisogna immaginare una costellazione», scrive Valerio Magrelli raccontando le reliquie della gola di Sant'Antonio da Padova nel santuario. «Un gruppo d'ossicini e cartilagini messi sopra pinnacoli di cristallo. Stiamo vedendo una voce, ma è come osservare l'arco voltaico senza la sua scintilla o un computer senza il suo programma. Ma forse il corpo vale solo per questa sua facoltà temporanea di eseguire l'individuo, solo per un po', mentre la voce, l'anima, è il software che lo accende. Perché se noi ci pensiamo, qui in Occidente il paradigma del conoscere è la forma chiusa che lo sguardo afferra. I verbi del conoscere, in greco antico lo sappiamo, insomma, sono quelli del vedere, ma è il suono come ha scritto Jean-Luc Nancy, che trascina via la forma nel movimento stesso del vivere. E c'è una scissione antica tra i nomi, le cose, le parole e il loro corpo, che è un corpo sonoro. E così voce e linguaggio, che sono diventate afone, si rivolgono all'orecchio, che è sordo, di una mente che il corpo non ce l'ha. E una volta però l'autentico passaggio della sapienza passava da una voce viva del maestro detta nell'orecchio vivo del discepolo. E poi l'attacco di una presenza sonora ha effetto in tutto il corpo. L'ascolto comincia col fare silenzio e nel silenzio si sente risuonare il proprio corpo, il respiro, il battito del cuore, e poi ci si apre alla risonanza di una voce che è corpo, respiro e cuore. Noi, scrive Nancy, siamo diapason soggetti, corpi, perché siamo corpi fatti della stessa sostanza, della stessa piegatura e ripiegatura di un foglietto embrionale. Ed è attraverso questo ascolto, l'ascolto del corpo, che intendiamo quello che suona in una voce umana, che intendiamo persino il suono che sopravvive ad ogni altro suono. Elia Scanetti, L'invisibile.
All'ora del crepuscolo mi recavo nella grande piazza centrale della città e non vi cercavo i suoi mille colori e la sua vivacità, a me già ben familiari. Cercavo un piccolo fagotto scuro per terra, che non era fatto neppure di una voce, ma di un unico suono. Era un profondo, lungo, ronzante Non diminuiva e non aumentava, però non cessava mai, ed era sempre percettibile dietro ai richiami e ai suoni innumerevoli di quella piazza. Era il più immutabile suono della Diema Elfna. Già da lontano stavo in ascolto. Mi spingeva un'inquietudine cui non so dare alcuna spiegazione appropriata. Solo nei confronti di questa voce, che era stata ridotta ad un unico suono, io provavo qualcosa di simile all'angoscia. Era una voce al limite del vivente. La vita che la produceva era fatta sola di questo suono. Io stavo in ascolto con avidità e con timore, e lungo il tragitto raggiungevo un punto, sempre lo stesso, dove a un tratto lo sentivo, simile al ronzio di un insetto. E sentivo diffondersi nel mio corpo una sorta di incomprensibile calma. E mentre fin qui il mio passo era stato un po' incerto ed esitante, ora mi dirigevo con improvvisa risolutezza verso quel suono. Sapevo dove nasceva, conoscevo il piccolo fagotto marrone che stava per terra, di cui non avevo mai visto niente, se non quel pezzo di stoffa, ruvido e scuro. Non avevo mai visto la bocca da cui traeva origine quel suono, mai gli occhi. Non avrei saputo dire se quel volto fosse quello di un cieco o di uno che vedeva. Non lo vidi mai venire, non lo vidi mai andarsene. Non so se lo portassero e lo mettessero lì, oppure se vi arrivasse con le proprie gambe. Non aspettavo mai che si alzasse o venisse alzato. Me la svignavo nell'oscurità, con un soffocante sensazione di impotenza, ma anche di orgoglio. Ero orgoglioso del fagotto perché era vivo. Non saprò mai i suoi pensieri mentre respirava laggiù, sotto altre persone. Il senso del suo richiamo mi rimaneva oscuro come tutta la sua esistenza, ma egli era vivo e ogni giorno, alla sua ora, era lì, di nuovo. Non lo vidi mai prendere le monete che i passanti gli gettavano, e forse non aveva neppure braccia per prendere le monete. Forse non aveva la lingua per formare la lettera L di Allah, E allora il nome di Dio si accorciava per lui in quel... Ma era vivo ed emetteva il suo unico suono con uno zelo e una costanza senza pari. Lo emetteva per ore e ore, fino a quando nella piazza immensa non restava che quest'unico suono, il suono che sopravviveva a tutti gli altri suoni.
Ma allora, scusate, il corpo. Dov'è dunque il corpo? Sentite, facciamolo addormentare, questo corpo teatro che abbiamo svegliato un'oretta fa. Facciamogli chiudere gli occhi. Qui da noi in Occidente il rapporto viso-corpo è segnato da una simmetria fondamentale. Il corpo vestito, il viso nudo e in cima al viso gli occhi. Specchi dell'anima, luoghi di contatto. Ma se il corpo ricapitola in sé simbolicamente tutto il mondo, se il corpo è anche carne del mondo, amalgama di visibile ed invisibile, allora lo possiamo vedere solo se chiude gli occhi. A volte, scrive Roland Barthes, un'idea balena nella mia mente. Mi metto a scrutare lungamente il corpo amato, come fa il narratore, Marcel Proust, davanti al corpo di Albertine. Scrutare vuol dire frugare. E io frugo il corpo dell'altro come se volessi vedere che cosa c'è dentro, come se la causa meccanica del mio desiderio si trovasse dentro questo corpo antagonista, oppure come quei bambini che smontano una sveglia per capire cos'è il tempo. Improvvisamente non ho più paura. Ma se il corpo che sto scrutando si muove dalla sua inerzia, se apre gli occhi, il mio desiderio cambia, ridiventa immaginario. Io ritorno a un'immagine, a un tutto. Io amo di nuovo. Ecco, noi l'abbiamo cercato nello specchio, nella scrittura, nella voce, nel sintomo, ma è nell'amore che il corpo è, proprio qui.
Distesa dalla testa ai piedi sul mio letto, in un'attitudine di tale naturalezza che sarebbe stato impossibile inventarla, Albertine mi sembrava un lungo stelo fiorito che fosse stato posato là. E chiudendo gli occhi, cadendo nell'incoscienza, Albertine si era spogliata via via dei differenti tipi di umanità che dal giorno in cui l'avevo conosciuta mi avevano deluso. Avevo richiamato a sé tutto ciò che di lei si trovava riversato di fuori, s'era rifugiata, chiusa, riassorbita nel suo corpo. E tenendola sotto il mio sguardo, nelle mie mani, avevo l'impressione di possederla tutta intera, quale non avevo mai quando invece era desta. La sua vita mi era sottomessa, esalava verso di me il suo soffio leggero. Ascoltavo quella mormorante emanazione silenziosa, dolce come uno zefiro marino, fantasmagorica come quel chiaro di luna che era il suo sonno. E di tanto in tanto era percorsa da un fremito leggero e inesplicabile, come il fogliame scosso per qualche istante da una brezza inattesa. Si toccava i capelli, poi, non avendolo fatto come voleva, vi portava ancora la mano con moti così coerenti e così volontari che io ero convinto che stesse per svegliarsi. E niente affatto. Ella tornava calma nel sonno che aveva interrotto. E poi restava immobile. A me, che conoscevo varie Albertine in una sola, sembrava di vederne molte altre ancora riposare accanto a me. E ogni volta che spostava la testa, essa creava una donna nuova, spesso insospettata. Il suo respiro, a poco più profondo, le sollevava regolarmente il petto e sopra questo le mani incrociate e le perle, spostate in maniera diversa dallo stesso movimento, come quelle barche o quelle catene di ormeggio che oscillano al moto delle onde. E allora, sentendo che il suo sonno era nella pienezza, che non avrei più urtato contro scogli di coscienza ormai ricoperti dall'alto mare del sonno profondo, allora balzavo deliberatamente, senza alcun rumore, sul letto. Le sollevavo con un braccio la vita, posavo le mie labbra sulle sue gote e poi sul suo cuore e poi su tutte le parti del suo corpo. Posavo la sola mano rimasta libera, anch'essa sollevata come le perle dal suo stesso respiro. Io stesso ero spostato lievemente dal suo moto regolare. Sì, mi ero imbarcato sul sonno di Albertine.
Grazie a tutti, corpi che siamo.
Grazie a Maurizio Giuseppucci, Sensala, e grazie a Oriana Maroni, che è la nostra fata madrina.
Nicola Matteini, Giorgia Bondi, Matteo Castellucci e oddio adesso
sono in
e Valentino, scusa, non perché vale. Anche quest'anno hanno seguito lo devo rifare da capo, no dai per favore, non so recitare bene come voi. No, io li vorrei ringraziare perché da molti anni ci stanno seguendo e stanno commentando i nostri percorsi biblioterapici e lo stanno facendo in modo davvero straordinario, eccellente. E in modo particolare ringrazio Lorella Barlam e grazie a tutti voi.